Carissimi fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto di far parte di questa piccola porzione di chiesa che sono le cellule di evangelizzazione che tante benedizioni hanno arrecato alla nostra vita e in quella dei tanti fratelli che in questi lunghi anni hanno avuto la grazia di partecipare a questi incontri di preghiera. Il Signore oggi, attraverso la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti dall'1 al 5 e 7, ci dice: "Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù, affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa, infatti, è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Che vi asteniate dall'impurità. Che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione." San Paolo in questo passo si rivolge ai credenti che già avevano iniziato un cammino di conversione e che già si comportavano in modo di piacere a Dio. Non erano quindi delle persone lontane dal Signore, non erano dei pagani che non conoscono Dio. Ma se erano persone già convertite, perché San Paolo, a nome di Cristo, li esorta, anzi addirittura li supplica a progredire ancora di più? Tutto sommato, per sua stessa ammissione, già si comportavano bene queste persone. Ma a questa domanda rispondiamo con un'altra domanda. Può un cristiano accontentarsi, adagiarsi e fermarsi nel cammino di fede? Assolutamente no. Nella vita spirituale c'è sempre da crescere, c'è sempre da maturare, c'è sempre da progredire, sempre fino all'ultimo istante della nostra vita. Il nostro corpo cresce, arriva alla maturità, ma poi ad un certo punto si ferma, non cresce più, può solo invecchiare. Il corpo si ferma, lo spirito no. In Seconda Corinzi 4,16 si legge: "Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro corpo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. L'uomo esteriore e quello interiore seguono strade diametralmente opposte. Il primo si va disfacendo, il secondo, al contrario, si rinnova sempre, di giorno in giorno." Se stiamo ascoltando questa riflessione è perché facciamo parte delle cellule, giusto? E se facciamo parte delle cellule vuol dire che facciamo un cammino di fede. E se facciamo un cammino di fede, vuol dire che siamo dei credenti, esattamente come le persone alle quali si rivolge San Paolo. E come loro, anche noi corriamo un rischio, quello di sentirsi arrivati e di pensare che ormai non è più il caso di aggiungere nulla di più rispetto a quello che già facciamo. Quei discepoli avevano appena conosciuto Gesù ed erano delle persone nel pieno della fase di innamoramento. Erano talmente gioiosi ed entusiasti per aver scoperto il tesoro nascosto che erano disposti a tutto e correvano a mille. Ma dopo questa fase, che sicuramente abbiamo attraversato anche noi, arriva poi la fase della maturità, arriva la fase della responsabilità, arriva la fase della scelta. La scelta vera, quella di seguire Cristo sempre e comunque. Un aereo, a differenza di tutti gli altri mezzi di trasporto, una volta decollato non può più fermarsi. E deve, non solo non può fermarsi, ma deve mantenere la rotta a una determinata velocità, sotto la quale l'aereo va in stallo. E se il pilota non aumenta subito la velocità, rischia di precipitare e di non raggiungere la meta. I santi questo ci insegnano. I santi sono coloro i quali hanno raggiunto la meta. I santi sono coloro i quali non si sono mai fermati. I santi sono coloro i quali hanno progredito ancora di più, come ci dice il Signore oggi. Carissimi fratelli e sorelle, diceva il simpatico Totò: "Chi si ferma è perduto." Il Signore oggi ci esorta ad andare avanti con coraggio, zelo e perseveranza. Riprendendo la metafora dell'aereo, possiamo dire che il Signore ci aspetta alla meta. Ci aspetta nella zona di arrivo dell'aeroporto per abbracciarci con la felicità di un padre che vede suo figlio arrivare a destinazione sano e salvo. E di piacere a Dio abbiamo ascoltato. Poniamoci una domanda. Noi a chi vogliamo piacere? Perché forse tutto pensiamo fuorché piacere a Dio. Probabilmente pensiamo di più a piacere a noi stessi per una gratificazione personale, oppure a piacere agli altri per godere dell'approvazione delle persone che noi conosciamo. E in tutto questo, guardate, non c'è nulla di male. Ma prima di piacere a me stesso e agli altri, devo piacere a Dio. Allora, in ogni cosa che facciamo, in ogni decisione che prendiamo, in ogni cosa che diciamo, poniamoci la domanda: questo mio comportamento, questa mia decisione piace a Dio? Se non piace a Lui, non deve piacere anche a me. Viviamo, guardate, in una società dove l'apparire conta molto più dell'essere. Ci si esibisce sul palcoscenico dei social network per elemosinare un po' di gloria e di consensi. E si fa di tutto per rimanere su quel palco con la brama di rimanere protagonisti a tutti i costi. E maggiori sono le approvazioni, maggiori sono i like che si ricevono, tanto più ci si sente appagati, lusingati, adorati, bramati. Pur di piacere agli altri, con l'ausilio addirittura di alcune applicazioni, si arriva pure a modificare e a migliorare l'immagine di sé. Un'immagine distorta di chi si è davvero. E il rischio serio che si corre è quello di perdere un valore prezioso, la propria personalità. Altro che piacere a Dio, siamo distanti a mille miglia. Pensate agli influencer, che della loro immagine ne hanno fatto un loro cavallo di battaglia, guadagnando soldi a palate grazie ai tanti follower che a bocca aperta ingoiano ogni stupidaggine che queste signore propongono. Ma chi sono gli influencer, dei quali tanto oggi si parla? Partiamo dal termine. Influencer, tradotto in italiano, significa influenzatore, cioè colui o colei che influenza, che esercita un influsso determinante sul pensiero o sulla volontà altrui. Queste non sono parole mie, le ho prese dal vocabolario, per cui non sono parole mie. Perciò l'influencer è colui che esercita un influsso determinato sul pensiero o sulla volontà altrui. Sono persone, quindi, che fanno di tutto per condizionare il nostro modo di pensare e di conseguenza di agire. È la strategia del mondo che ci vuole ridurre a degli automi che vanno tutti verso la stessa direzione. Proprio qualche settimana fa il nostro Presidente della Repubblica, in un suo discorso sulla cultura, ha messo in guardia da questo pericolo parlando di poteri che tendono ad indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico, testuali parole del nostro Presidente della Repubblica. Tutti la devono pensare alla stessa maniera e nessuno deve uscire dal recinto che il mondo ha tracciato attorno a noi. Guardate che tutto questo è diabolico. E il Signore ci chiama a vigilare e a fare sempre un serio discernimento su tutto quello che vediamo e sentiamo e a prendere posizione. Una posizione che parta dal nostro libero pensiero, non influenzato da niente e nessuno. Tempo fa nel nostro ambiente delle cellule circolava una maglietta molto carina, con dietro disegnato un codice a barre e sotto la scritta: Dio non ti ha fatto in serie, ma ti ha fatto sul serio. Il mondo ci vuole in serie. Il mondo ci vuole catalogati, proprio come un prodotto degli scaffali dei supermercati che chiunque può prendere e portare via a suo piacimento. Dio ci ha fatto sul serio. Noi siamo unici e irripetibili. Fratello caro, sorella cara, l'iride dei tuoi occhi e le impronte digitali delle tue dita sono uniche al mondo. Il mondo esiste da miliardi di anni ed è stato abitato ed è abitato da miliardi di uomini. Ma nessuno ha mai avuto e mai avrà i tuoi stessi occhi e le tue stesse impronte digitali. Il Signore ti ha creato unico ed irripetibile nel corpo e ti vuole unico e irripetibile nel tuo modo di pensare e di agire. Dio ti vuole libero, mentre il mondo ti vuole schiavo. Diceva Schopenhauer, una frase molto significativa. Ciò che il gregge odia di più è chi pensa diversamente. Non è tanto l'opinione in sé, quanto l'audacia di voler pensare per sé, qualcosa che loro non sanno fare. Noi abbiamo una dignità che ci è stata data da Dio. Noi non abbiamo bisogno di nulla. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Noi siamo figli di Dio, comprati a caro prezzo. Tu, amico caro, non hai niente di più e niente di meno rispetto al più famoso influencer che oggi ci può essere sulla faccia della terra. Tu vali tanto quanto lui. Non ti disprezzare come un prodotto alimentare a breve scadenza. Faresti un torto a te stesso e a Dio. In Efesini 2:10 si legge: siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Noi siamo una meravigliosa opera di Dio, creati in Cristo Gesù, e con Lui dobbiamo camminare. Dobbiamo diventare i follower di Cristo. Seguendo Lui, stiamone certi, non sbaglieremo mai. Lui è la via, la verità e la vita. In mezzo a tante strade che portano alla perdizione, Gesù è l'unica via che conduce alla salvezza. In mezzo a tanta menzogna, Gesù è l'unica verità. In mezzo a tanta morte, Gesù è l'unico che dà vita. Stiamo attenti, amici cari. Usiamo la rete con parsimonia, selezionando quando c'è di buono e da tenere con quando c'è di marcio e da buttare, da scartare. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione. L'esortazione di San Paolo ha a che fare con uno dei peccati più diffusi e più difficili da contrastare, quelli che riguardano la sfera sessuale. In questo ambito il mondo non ti dà regole, anzi ti dice di essere libero, libero di fare della tua sessualità tutto quello che ti piace, senza censure, senza limiti. Nella vecchia traduzione di questo brano, io ne uso un termine molto più duro, il termine libidine, che vuol dire un incontrollato appetito sessuale. Anche questa frase è tratta dal vocabolario della lingua italiana. Pensiamo ai video porno che circolano sul web e che possono portare ad una patologia della quale si parla poco, la pornodipendenza. Altro che regole di vita. Queste sono regole di morte. Altro che libertà. Questa è schiavitù. Quello che è il dono più bello e più nobile che il Signore ci ha fatto, quel dono che genera la vita, ridotto ad un puro oggetto di piacere fine a se stesso e che non genera un bel niente se non egoismo allo stato puro. Il Signore ci esorta a trattare il nostro corpo con santità e rispetto. Dobbiamo dominare la passione e non lasciarci dominare dalla passione. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Il mondo ci chiama all'impurità, Dio alla santificazione. Sì, alla santificazione, perché la volontà di Dio è che noi diventiamo santi. E per diventare santi bisogna separarsi da tutto ciò che è impuro. Per diventare santi bisogna progredire ancora di più, piacere a Dio, rispettare le regole di vita. Per noi uomini e donne del terzo millennio è un percorso tortuoso e difficile da seguire. Ma se seguiremo Gesù, tutto diventerà diventerà più facile e cammineremo spediti verso la meta, la nostra santificazione. Lui già ha pagato il conto, Gesù già ha pagato il conto, ci ha già riscattati, ha pagato il prezzo completo della nostra salvezza. Amen. Alleluia.